Francesco Tragni,
Sciauchi Sienusi,
Pier Giorgio Pardo,
Carlo Centemeri.
Vi invitano all'ascolto di una trasmissione che vi lascerà letteralmente senza parole.
Venerdì sera alle 21.30 ed è giunto il nostro momento della serata nella quale, cari i miei ascoltatori, nonché le mie ascoltatrici di Radio Pop, qui ci sono quattro pazzi che si mettono a cercare musica che abbia la particolarità di non avere delle parole. Questa idea che ci siamo inventati quest'estate, appunto, i quattro pazzi di qui sopra, che sono...
Ciauchi,
Pier Giorgio Pardo,
Pier Francesco Tragni.
Ah, okay. Davvero, Pier Francesco?
Beh, oggi sì, mi andava
a stasera aggiungiamo, d'accordo, sì. Carlo Centemeri, comunque piacere, salve, sono contento di essere qua con voi. E appunto stasera continuiamo appunto ad andare a spasso per brani che possono essere hit, possono essere brani invece strumentali di personaggi che invece siamo abituati a sentire cantare, oppure banalmente brani che ci piace tirar fuori dall'enorme, chiaramente, patrimonio della musica che non ha un testo strumentale o magari anche solo con una voce guida ma senza delle parole vere e proprie. Ecco, diciamo che anche questa sera cercheremo di regalarvi una decina di pezzi un po' così particolari. Sciocchi, stasera sei tu di mazzo.
Oh, grazie. Allora, è un brano straconosciuto, ma sottoscritto, visto che è, tra virgolette, ignorante di musica classica, l'ho scoperto grazie a un film. E forse è il film che mi ha fulminato, perché l'avevo anche sentito prima di vedere il film, ma non mi diceva niente. Poi il film mi ha cambiato la vita.
Già mi vedo gente che balla così mascherata in contesti particolari, sì, eccetera. Oppure mi sembra di essermi sintonizzato su Radio Pop.
Esatto, stavo per dire, sere. Oppure la gente sente la voce che dice Ester, il giro del mondo in 24 ore.
Beh, no, ci a sono, te l'onore.
Ecco, diciamo, grazie, c'è questa sinergia nell'arte, no? Tra cinema, teatro, musica. Non metto la pubblicità, ecco. E stiamo parlando di Stanley Kubrick, sì, con i suoi chat. E quella prima scena in taxi, con questa musica, mi ha fulminato. Ecco. Poi l'ho lasciato lì, perché forse il film è del 99.
Sì, mi pare di sì.
È stata iniziata nel 2006, quindi sono quest'anno 20 stagioni. Quando cercavo un brano, per dire, questo è il brano che quando la gente lo ascolta ed è Esteri. Cosa è successo? Ogni volta che in giro per il mondo, per strada, uno, sai che è uno dei pezzi più suonati, sì, per sì, raccimolare, sì, dei soldi, me li mandano. Ecco, sì, siamo
comunque giusto
di...
per dire, è il valzer della erroneamente chiamata seconda jazz suite di Shostakovich. In realtà, scusate, un momentino di dialogo, in realtà la seconda jazz suite di Shostakovich non esiste, nel senso che è un lavoro abbozzato che poi si è perso. Questa in realtà è la cosiddetta suite per orchestra da salone, che viene poi comunemente chiamata seconda per distinguerla dalla prima, ed è uno Shostakovich quello che a me forse fa più impazzire, cioè lo Shostakovich curioso, insieme allo Shostakovich sperimentale, quello della Lady Macbeth, eccetera eccetera. Questo è lo Shostakovich attento a quello che succede dall'altra parte dell'oceano, attento all'utilizzo di nuovi strumenti, a livello però di fare una musica che sia fatta benissimo, piacevolissima, e altrettanto che ti scivoli addosso come un lenzuolo di seta. Questo è Baricco a proposito di Novecento. Un brano elegantissimo che appunto può trovare la sua collocazione perfetta come sigla di Esteri oppure in quel meraviglioso mondo.
Questa è la versione
di
del film, quella di Riccardo Chailly.
Sì, sì, che è quella appunto orchestrata da Shostakovich per questa orchestra da salone, che è tutto, tra l'altro, un organico abbastanza strano.
Domanda all'esperto. Ma da dove è tirato, non espertone, ma da dove è tirato questa bellezza?
Shostakovich, dici, sì. O Kubrick?
No.
Shostakovich, secondo me, era molto curioso, però nella musica russa di quel periodo questa idea un po' di una musica da intrattenimento molto elegante si trova anche in altri autori. Ad esempio, un brano che io amo moltissimo è il Valzer di Mascarad di Khachaturian, invece, che tra l'altro fu anche rifatto in una versione pop dagli Sky, quel progetto un po' strano con dentro sì, John Williams, sì. Varie persone, che è un altro brano che fatto per fare delle musiche di scena, che anch'esso secondo me ha un tipo di sonorità molto simile a questo, e alla fine è tutto un qualcosa che discende molto da Tchaikovsky. Era un tipo di come tipo di melodiosità e tutto,
romanticismo un po'
e che guarda molto all'estero. Sì. Era probabilmente anche un tipo di musica che veniva anche guardato un po' strano in una Russia che già dalla fine dell'Ottocento metteva da una parte quelli che guardavano molto fuori e dall'altra quelli che invece erano i duri e puri alla Mussorgsky, Rimsky-Korsakov, Borodin, eccetera. Quindi probabilmente viene da questo, cioè dall'idea di portarsi in casa una sonorità in un certo senso aliena, ma che prendesse proprio tutti quei colori di quella che poteva essere appunto la Mosca della prima metà del Novecento. Così, non lo so, però lui, allora, un'altra cosa bellissima di Shostakovich da ascoltare è una sua operetta che si chiama Mosca Cherovinsky, che è ambientata nelle case popolari di Mosca, dove c'è tipo una guerra tra dei tizi per delle assegnazioni di case, ci sono delle scene comiche, ed è un'operetta di una leggerezza piacevolissima, molto divertente. La musica non ha nulla di impegnativo, è perfettamente sotto questo libretto che è molto divertente, e se lo paragoni per esempio allo Shostakovich teatrale serio, invece sembra di sentire comporre due persone diverse. Lui sapeva individuare molto il gusto della persona per cui scriveva, e su questo secondo me è un compositore imbattibile. Scusate, spero di non avervi addormentato tutti.
Hai fatto bene, invece.
Ho fatto bene,
giusto,
perché l'ora è tarda. Pier,
tocca PJ. Posso chiamarti PJ?
Mi puoi chiamare PJ, mi puoi chiamare come vuoi, mi puoi chiamare anche Pivot, che è il progetto che sto per passare adesso, è della serie Gli Sconosciuti, sconosciutissimi.
Sì.
È la numero 5, ma vi dico che entriamo in un ambiente dove forse di tanto in tanto torneremo, avendo a che fare con gli strumentali, ed è l'ambiente, secondo me, di una delle etichette discografiche più innovative, più di ricerca dal 2000 in poi, cioè la Warp.
Oh, sì.
Ok, questo è un trio di perfetti sconosciuti che sono stati tali e sono rimasti tali. Erano DJ, campionatori e producer tra Perth, Londra e Sydney, quindi era un progetto anglo-australiano. Hanno fatto quest'album solo nel 2005 e poi vorrei metterlo perché c'è una, diciamo, citazione classica, per cui vado in continuità col maestro Schauke.
Va bene.
Vai. Thank you.
in tutto questo brano che io mi stavo godendo tantissimo, Pier, mi appare il concerto di Sibelius citato a metà e ci sono rimasto così. No, dimmi qualcosa di più perché grandioso.
Loro, questa è praticamente, loro sono la base è fondamentalmente rubata, presa da quello che sta succedendo in Inghilterra a livello di chill out music o anche di drum and bass, quindi è quel tipo di attitudine. Dopodiché però loro sono anche dei jazzisti, per cui il basso entra in controtempo e poi sulla progressione armonica c'è il campionamento di Sibelius.
Sì.
Quindi è veramente un brano straordinario.
Bello.
Che non si è comprato nessuno. Nel 2015 hanno fatto poi per i 10 anni hanno fatto la ristampa e dopo sono tornati nel loro quieto oblio, ma in situazione warp. Sono fondamentalmente
peraltro,
3 DJ, una e una donna.
La cosa bellissima è il modo in cui entra la batteria, poi così con questa
esatto,
sincopato, se è il modo giusto
è spostato di un accento, cioè proprio l'idea jazzistica.
Infatti io ho quasi pensato di dire adesso si vede che non ho capito nulla del tempo, adesso entra, che invece no, era come
avrei detto DJ Shadow.
È quel mondo lì, ma anche l'intro ha insegnato anche tante cose ai Radiohead, di Kid A, cioè è un disco che tra i musicisti circolava tanto all'epoca.
Poi, prima volta che lo sento, ma vado a comprarmelo subito. Me lo cerco, ma lo trovo. Il dottor Tragni nell'angolo, che cosa ci propone?
Io vi parlo di numeri. Allora, intanto la canzone è la 7.
Andiamo sui numeri.
Numero primo, bellissimo, neanche tanto. E perché vi parlo di numeri? Perché ci trasferiamo a Torino ed è una canzone che in qualche modo nel titolo echeggia una legge della fisica. Sto dando qualche indizio.
Vediamo la legge della fisica.
Vai, numero 7.
Allora, che siamo negli anni 70 l'abbiamo capito tutti, palese. Direi, però appunto hai parlato di Torino e io sto facendo fatica a raccordare il prog con Torino, pur essendo un frequentatore che
sì.
del mondo.
Allora,
è un disco che avremo a casa.
Sicuramente
entrambi,
ce l'abbiamo entrambi.
Anche perché è di un'etichetta importante degli anni 70 che è la Cramps. Okay. Quindi. Ah, vedo Carlo che si illumina.
Aspetta,
forse ci siamo.
Sì.
Gigi Venegoni.
Ah, sono Venegoni & Co.
No,
no.
Il progetto precedente, quello insieme a Furio Chirico. E sono gli Arti e Mestieri.
Sono gli Arti e Mestieri.
Giusto.
È da Giro di Valzer per domani questo pezzo.
No, dicevo prima che è una roba che riccheggia la fisica, perché si chiama, i numeri soprattutto, si chiama Gravità 9.81.
Ma l'album qual è?
Tilt, il primo
disco. Ah, Tilt, giusto.
1974, e gruppo che ho scoperto perché sono stato al concerto loro da poco, essere ancora in attività. In realtà c'è solo Furio Chirico che, pur avendo 74 anni, cioè, non so come faccia, per un'ora e mezza massacra la batteria. È uno spettacolo da vedere tuttora, quindi se vi capita.
Bello.
Però sono gli Arti e Mestieri, appunto.
Ma aveva iniziato con loro Einaudi, può essere?
No, non lo so.
Mi pare.
Non lo so, andiamo a indagare. Andremo a indagare.
I due fondatori, appunto, Venegoni, che non c'è più adesso nel gruppo, e Furio Chirico alla
Bello.
Batteria.
Allora, io invece vado indietro, ancora più indietro di un altro decennio all'incirca, e andiamo con un brano strumentale che fa un successone in America per parecchi mesi, forse l'unico brano di grande successo di questa band. Anche in Italia ha un successo importante, siamo all'interno tra il 63 e il 64, tanto che poi ne viene fatta una cover cantata dopo, perché chiaramente dovevi metterci un testo cantato e possibilmente d'amore, perché infelice ovviamente, perché altrimenti la cosa non funzionava. È uno dei miei dischi di famiglia, nel senso che l'ho conosciuto da un 45 giri che comprarono all'epoca o mia mamma o mio zio quando il pezzo uscì. Curiosità, questo singolo e il relativo album, da quando sono usciti, sono stati il disco più venduto di sempre in Giappone fino all'uscita di Thriller di Michael Jackson. Così.
La
cosa mi ha detto nulla, volevo capire se lo conoscete, perché non è. Ne ho sentito un campionamento recente, ce ne sono state 1000 cover in America, in Italia ha avuto questo flash e poi non è forse più stato ripreso.
Siamo curiosi.
Comunque confermo che Ludovico Einaudi ha mosso i suoi primi passi con Venegoni & Co.
Ah, ok, non Arti e Mestieri. Allora,
vabbè, comunque siamo lì. Ecco.
Quelli lì,
va bene. Torniamo al nostro, sentiamo questo pezzo, vediamo se dice qualcosa a qualcuno di voi. Thank you.
Mi ricorda due cose: la ballata dell'amore cieco di De André.
Sì, d'accordo, per la presenza del gruppettino di X.
Ma anche come tune, melodia,
sì,
no?
Sì, 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 sì.
E poi una colonna sonora di Mica Lizzi, che...
Lo chiamavano
Trinità.
Certo. Allora, questo brano si chiama Washington Square. Loro sono i The Village Stompers, che si chiamavano così perché chiaramente l'idea era quella degli Stompers, ma il Village era il Greenwich Village. Loro venivano da lì, New York, quindi siamo nella New York dei primissimi anni 60, che conteneva già tra l'altro un sacco di musica che quando questo disco arriva in Italia, nel resto dell'LP, in Italia era virtualmente sconosciuta, tipo ci sono almeno un paio di brani di Bob Dylan che loro registrano in versione strumentale. Loro poi tra l'altro faranno altre cover successive di brani da film, un tema di uno 007, poi in realtà faranno un 5-6 album e poi spariranno. La loro idea era quella di avere questo andamento un po' da un tempo, che era un po' più di moda in quel periodo, dicono, però la sonorità Dixie, che invece di solito si associa invece sempre a un tempo più veloce, erano in otto. E il pezzo di questo Bob Goldstein, o Goldstein, che la scrive, la propone a loro, loro la incidono, successone mondiale, lo dicevamo prima. Tra l'altro lui è la persona che ha inventato la parola multimedia.
Ah, okay.
Inventando quello, perché era uno che adorava queste particolari, infatti inventa tipo una specie di jukebox che si chiama Lightworks, che essenzialmente doveva diffondere luci colorate oltre ai brani, un po' tipo le luci psichedeliche che poi sarebbero arrivate dopo. È uno che un personaggio che è morto abbastanza da poco. Lo troviamo in una serie di cose strane, a volte scrive, a volte è sul palcoscenico, a volte scrive testi, musica. Però appunto un brano che ha avuto questa vita incredibile, appunto, cioè 20 anni, il disco più venduto di sempre in Giappone, in Italia, è stato comunque in testa nelle classifiche, poi a un certo punto è sparito. E per me è un ricordo, perché è stato, penso, uno dei primissimi 45 giri che ricordo di aver ascoltato, da presi dai dischi che c'erano alla casa dei miei nonni, di mia mamma, di mia zia, eccetera. E penso di aver rotto le palle al mondo, perché io questo brano lo amo alla follia a tutt'oggi, e penso da bambino di averlo ascoltato migliaia di volte. Ultimo dettaglio personale: io avendo scoperto che esisteva una ristampa in CD, l'ho ordinato nel mio primo ordine su Amazon.com, quando era una cosa che non usava nessuno. Questa cosa avvenne nel 2001. Io quest'ordine lo feci il 10 di settembre del 2001. Il giorno dopo mi arrivò una mail da Amazon che diceva: scusate, abbiamo avuto un problemino, ci sarà un po' di ritardo nelle consegne. Il giorno dopo, era l'11 settembre. No, io mi ricordo che arrivò, rispetto alla data di consegna che avevano detto, arrivò un giorno più tardi. Per cui è stata, penso, la prima volta che ho detto, ma... devo dire che magari questo tipo di idea di comprare le cose i dischi su internet, cosa che all'epoca non faceva nessuno, magari potrebbe avere un futuro se sono effettivamente così precisi.
Poi ne ha avuto un po' troppo.
Ne ha avuto troppo, però mi ricordo all'epoca è stata una cosa nella quale dai, facciamo sta follia, mettiamo la carta di credito su internet e compriamo una cosa dall'altra parte dell'America,
abbiamo,
che sembrava fantascienza.
Chi è responsabile della chiusura?
No, giuro di no. Però appunto ho questa cosa di questo momento in cui ho scoperto l'e-commerce transoceanico, ecco. Ciao, chi?
Allora, il brano è il D4. Io mi sono immaginato questo film. Questo è un grandissimo artista, la Columbia. Gli dice: va bene, facciamo questo album fatto anche di scarti, 24 tracce. Lui arriva a 23 e poi dice: va bene, non ho nulla da scrivere, strumentale. Thank you.
è nella colonna sonora di un film di Wes Anderson che è Tenenbaum, questo. E può essere Van Morrison?
No, è Bob Dylan.
Ah, è Bob, okay. Dylan.
Bob Dylan, l'album si chiama Self Portrait. Il brano che abbiamo sentito si chiama Wigwam. E a me piace molto, l'ho ascoltato, l'ho saccheggiato perché ero in vinile, perché c'è una versione straordinaria anche di The Boxer.
Ah, ok, Simon Garfunkel.
Sì,
sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì.
Anzi, ve lo consiglio perché è uno degli album scarti di magazzino, forse
più belli.
più belli in assoluto. E poi c'era questa 24esimo brano. Perché...
Sì, anche perché Bob Dylan strumentale non è una cosa che si senta così di
secondo
frequente.
Secondo me il valore aggiunto di questa trasmissione sono queste chicche. Facciamo un po' di pubblicità.
Esatto.
Pier.
Allora, io sai che io faccio sempre, poi mi attacco sempre a Sciauchi per avere, cioè, mi attacco a chi arriva prima di me perché ho questa fissa della narrazione. E anche
attaccarti
io,
a chi viene dopo di te verrebbe difficile visto che non sai cosa farà.
Dovrei preconizzare il futuro e quindi non è possibile, ma scelgo anche io la 1, che è in realtà un brano strumentale in un gruppo che non fa quasi mai strumentali, anche se si concede ampi squarci strumentali. I musicisti che ne fanno parte erano tutti delle prime donne, avevano sostanzialmente bisogno ciascuno di un proprio momento all'interno dello show dove fare vedere la preparazione tecnica, e dunque in questo album c'era un momento dove c'era lo spot su di lui.
Vabbè, tra l'altro li avevamo pure citati in una puntata scorsa su una similitudine sonora da un altro brano. Posso permettermi di dire che è l'album è Fragile degli Yes.
L'album è Fragile, questo pezzo è più noto nella versione live che sta su Yes Songs, però con gli applausi avreste capito troppo presto. E poi lì lui la suona con una chitarra elettrificata, col pick up, ha un suono diverso, la velocizza un po'. Io non sono un fan di Yes Songs come album, secondo me i pezzi vengono tutti quanti incasinati nelle versioni live, per quanto comunque si cogliesse lo stato di salute del gruppo, anche il rapporto col pubblico, mentre qui la pulizia, il tocco che ha lui è veramente straordinario. Lui è un chitarrista molto versatile,
sì, sì.
Che passa dal
picking anche
alla psichedelia con i Tomorrow, era proprio psichedelico, passa anche a dei riferimenti americani, qui è classicheggiante e non fa una
quasi
piega,
flamenco così,
quasi flamenco, e non fa una piega, perché il pezzo è scritto benissimo, secondo me.
Sì, sì, ma è, diciamo che lì, allora, è il brutto e il bello di quel disco sono gli intermezzi per ciascuna delle prime donne, perché sono tutte cose magnifiche, a me fanno un po' perdere l'idea dell'album, cioè Fragile rispetto a un Close to the Edge, a un degli Yes album, l'ho sempre trovato un po' troppo frammentario, ma come gusto personale.
Sì, ha dei pezzi straordinari, pensa a Roundabout, penso che i due picchi degli Yes siano quelli And You and I,
sì,
complessivamente, quindi, però vabbè, diciamo che poi l'idea che ciascuno di loro potesse mettere in mostra in un periodo in cui in realtà il rock si stava aprendo alla classica,
sì, certo,
potesse mettere in mostra tutta quella perizia tecnica. Fragile del 70,
sì, ok, quindi è coevo del primo di Emerson, Lake and Palmer,
è quel periodo lì. Così anche io ho passato un po' di prog.
Bravo.
Giusto.
Io adesso ho una domanda per voi, funzionale alla presentazione di questo brano, ovviamente. C'è un momento in cui che voi ricordiate il primo trauma musicale che avete avuto perché la vostra band del cuore si è sciolta? La prima volta che è successo? Sarà successo tante volte, magari nelle vostre vite.
A me è successo con i Daft Punk.
Con i Daft Punk, quindi recentemente, ok.
No. Tutti i gruppi che conosco si sono sciolti, o me l'aspettavo, o comunque erano arrivati a un punto nel quale non c'era più
cadente,
niente da dire, oppure appunto magari era morto qualcuno. Cioè, devo dire, ho sofferto di più per gruppi che sono stati tenuti artificialmente in vita per
con respiratore,
fin troppo oltre la scadenza naturale. Jethro Tull, per dirne una, che negli ultimi anni, sinceramente, mi sembrano, ma per dire.
A me è dispiaciuto tantissimo quando si sono sciolti Genesis nella formazione con Collins dopo un album come un live come When in Rome.
Sì, quello.
Erano all'apice della forma in realtà. E non
sì, a vedere Collins negli anni dopo capisci che magari lui poteva essersi accorto che magari quell'apice della forma non l'avrebbe mantenuta.
Poi c'era già stato il disco con, come si chiama, Ray? Quello precedente,
il cantante degli Steelskin, Calling All Stations.
Sì, Calling All Stations,
uno di quei dischi di cui preferisco dimenticarmi personalmente.
A me non dispiace quel disco lì, alcuni pezzi mi piacciono, e comunque lui poverino, cioè Ray
no
Wilson,
lui ce l'ha messa tutta,
Ray Wilson,
poverino.
Ma comunque non divaghiamo troppo,
non divaghiamo.
Un pochino sì. Allora, siamo verso la fine degli anni 90, un gruppo che secondo me era ancora in una forma strepitosa si scioglie. E io ho appunto subito questo contraccolpo perché era uno dei miei dischi, delle mie band del cuore. Per fortuna hanno fatto poi una serie di un paio di dischi, cosa che in Italia non usa tantissimo fare, quello degli scarti di lavorazione.
I dischi postumi.
La settimana scorsa parlavamo dei REM, che invece hanno fatto più volte. Loro l'hanno fatto invece Canzone 12 e vi faccio sentire uno strumentale contenuto in uno dei dischi
postumi.
È ancora
traumatizzato o sei guarito?
Ti sei ripreso?
Si sono riuniti quest'anno perché devono fare cassa.
Lo hanno fatto per te.
Esatto, forse avete già capito chi sono, quindi.
Thank you.
una bella session in studio, questo indubbiamente, così, cioè, senta che la registrazione un po' così.
Sì.
Gianni Maroccolo il basso.
Ah!
E questo qua è un brano tratto da uno di quei due dischi postumi che vi dicevo prima, che si chiama Noi non ci saremo.
Ah,
che
ok.
Che consorzio suonatori indipendenti, quindi c'è Ferretti,
ero un po' troppo abituato alle cose un po' iperprodotte dei CSI alla...
Tra l'altro non so da dove arrivi questo, ma secondo me è un outtake più della fase epica, etica, etnica, pathos come mood sonoro, insomma. Quindi dell'ultimo disco dei CCCP, che poi è stato poi... Per qualcuno è stato anche il primo dei CSI, insomma.
Ok, my turn.
Vai.
Allora, invece, qui c'è un brano di un gruppo totalmente ignoto, probabilmente magari anche lo pseudonimo di qualche produttore, così, ma siamo all'inizio degli anni 70, di cui tra l'altro, visto, brano straniero che arriva in Italia. In Italia se ne fa una cover che è identica all'originale e mi devo ancora chiedermi il perché di fare una cover italiana di un brano strumentale, appunto, visto che non c'era un testo da tradurre. Me lo chiedo da anni, ma fa niente, non voglio sapere cos'è. Però diciamo anche un brano che ha contribuito, insieme a un altro paio di cose in quel periodo, di a far conoscere un suono nuovo al pubblico italiano che chiaramente non lo conosceva. Posso andare?
Vai.
Prego.
Allora, il brano è Popcorn e penso lo conosciamo tutti. Uno dei brani che hanno fatto fare conoscenza con il timbro del Moog, un po' come era capitato con Lucky Man di Emerson Lake & Palmer pochissimo tempo prima. E un brano di questo progetto si chiama Hot Butter, che sembra un nome di progetto calcato sul nome del brano, chiaramente, perché il burro col popcorn, e qualcuno dice che si chiama così perché sembra di sentire i chicchi di mais che scoppiettano. E c'è una cover italiana fatta da una band italiana che si chiama La Strana Società.
Io ho l'album.
Che però è praticamente uguale.
Sì, è uguale. E il resto del disco sono praticamente delle intoni da...
da
acchiappo, sì. È un po' un disco, non so, ogni tanto viene classificato come prog, ma non c'entra
niente, perché c'è un Moog probabilmente, cioè.
Popcorn ha venduto un quantitativo esagerato.
Di copie esagerato, sì, in tutto il mondo. No, ma è un brano che ha fatto storia, perché poi l'idea è meravigliosa, il tema è molto molto bello. l'idea timbrica comunque era sentire un suono nuovo. E quante volte nella vita ti capita di sentire un suono? A noi, bene o male, se sentiamo un suono storto o diverso così, la prima cosa che pensiamo è, vabbè, è un synth e siamo ormai abituati a sentire. Secondo me il fatto di sentire in un mondo che era ancora tutto legato agli strumenti veri, sentire un suono diverso è una cosa che noi oggi possiamo sentire magari con, molto nel, andiamo a cercare chiaramente nelle culture non europee. Come?
Che anno?
72, direi.
Sì, penso di sì. Ma quello della strana società forse giusto l'anno dopo.
Sì,
ma
il tempo di...
Era quello. Poi tra l'altro questo suono qui, Stuart Price... per Madonna, lo ha replicato, non è un campione, sul finale di Forbidden Love.
Mm.
E dura tutto il pezzo, nella versione live senti che poi emerge e c'è proprio questa cosa qua, perché poi in realtà Popcorn fu anche trasmesso nelle discoteche,
sì, certo,
nelle proto-discoteche. Mm.
Però così, appunto, sia come tipo di ritmica così incalzante e poi appunto il fatto di sentire un suono nuovo è una cosa che oggi puoi trovare se cominci appunto a immergerti in quei mondi magari appunto asiatici, oceanici, eccetera eccetera, in cui magari ci sono, ti capita di trovare magari delle tradizioni locali ancora non troppo diffuse, non troppo replicate, e magari puoi ancora innamorarti di un suono che è un lusso che oggi c'è.
Sì.
Possiamo avere sempre di meno, davvero. Di però meno. Appunto, una chicchettina così, un pezzettino simpatico, una grande, grandissima hit, tra
grandissima
l'altro.
Grandissima hit.
Sciocchi, your turn, dacci un
numero. Tocca a me?
Sì, è tocca a te.
Tre volte?
Sì, stasera sei uno dei tripli.
Di due.
Io ci sento un profumo di anni 70 meraviglioso, ma non capisco se è tributo o se è veramente un gusto di allora, perché veramente è un pezzo magnifico.
Se mi dice anni 50 ci stiamo.
Dai.
Come allora, lei è la mia cantante preferita in questo momento, è messicana di Veracruz, Natalia Lafourcade, e mi sembra 20 Grammy Awards. E l'ultimo album si chiama Cancionera. Cancionera è un omaggio alle musiche da film messicani degli anni 50.
Dai!
Che copiavano, tra virgolette, Hollywood.
Sì, come arrangiamenti, d'accordo, però c'è un carattere molto, molto preciso.
E lei in questo brano, in questo album, dove si ispira, no, di quella epoca, ci ha lanciato questo regalino che si chiama Cancionera, che è l'apertura dell'album e che apre anche i suoi concerti in questo momento in tour con questa ouverture.
Che pezzo!
Molto bello.
Che pezzo.
Molto malinconica.
Sì, ma poi bello l'arrangiamento, bello il tipo di ritmica. Cioè, veramente sono meravigliosamente stupito. Davvero,
grazie.
La parola giusta. è la parola giusta.
Sei senza parole.
Sì, infatti. Cerco di stare in mood con i nostri brani d'ascolto. Pier, siamo in chiusura e ci serve l'ultimo brano.
Allora,
ispiri a me?
Mi ispiro a te. Mi ispiro a te e passo un brano che è una colonna sonora, ma non è nato come colonna sonora. È stato una pubblicità, ma non è nato come pubblicità. E appartiene a un musicista belga.
Sì.
E non dico altro.
Ma sai che tra l'altro io questo brano l'ho conosciuto non volendolo conoscere, perché a me Wim Mertens stava estremamente antipatico.
Anche
devo
come
dire.
Soft Verdict?
In totale, proprio tu avevo comprato dei dischi suoi che proprio non mi erano piaciuti.
Ma perché?
Non lo so, non lo so.
Roba di pelle?
Totalmente di pelle, no, io tutto il mio, se ti dico mi piace o non mi piace, sarà sempre assolutamente di pelle. Cioè, do qualsiasi cosa, ma ci sono dei musicisti ottimi di cui potrei parlarti per ore che però non mi piacciono. Poi non mi piacciono non vuol dire che non mi ci documenti sopra. Però Wim Mertens avevo comprato un paio di dischi e appunto questa che è Struggle for Pleasure, giusto?
Questa è Struggle for Pleasure.
Figurati, l'ho conosciuta perché l'ho trascritta per organo per due miei amici che ci sono sposati, la volevano assolutamente e allora ho detto ok, devo entrare.
Sei turato il naso e l'hai fatto.
No, non mi sono turato il naso, ho detto vediamo, cioè nel senso a quel punto diventa un brano che affronti. E mentre lo affrontavo, mentre lo scrivevo, ha cominciato il pezzo a piacermi veramente tanto.
Pezzo è molto bello e sono bellissime anche le sequenze del Ventre dell'Architetto dove
The Belly of an Architect.
Sì. E poi
of Flanagan,
l'idea è anche che secondo me della classica crossover, diciamo, che poi è quella dove si colloca un Einaudi, dove si colloca Michael Nyman, secondo me è uno dei pezzi che dove senti di meno questa abitudine che hanno questi musicisti di scrivere tutto in battere, perché qui sì, c'è un ostinato, però la melodia si muove con degli anticipi e delle sinuosità che ti fa respirare di più, mentre per esempio io i brani di Nyman non riesco ad ascoltarli.
No, Nyman secondo me ha altre cose dentro che lo rendono più riconoscibile.
Potrei morire.
Però appunto è lo stesso discorso, lo discorso di prima, infatti. Signori, però direi che siamo giunti anche alla fine di questa.
Di già.
Noi ci stiamo divertendo a farci delle serate tra quattro amici, non al bar, ma quattro amici in studio, perché questo è un gruppo di studio, l'abbiamo già detto, infatti, in altre sedi. E niente, ragazzi, ci risentiamo tra una settimana con un'altra ora di musica senza parole, di musica senza testi. Poi diciamo proposto un po' così, un po' cercando anche chiaramente di farvi delle proposte un po' originali, perché poi noi cerchiamo di stupirci a vicenda tra noi e speriamo che chiaramente la cosa contagi anche voi. E quindi una buona serata a tutti da
Francesco,
Pier Giorgio,
ciao chi
e Carlo. Ci risentiamo tra una settimana.
Ciao.
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 Ci Cittadine e cittadini, ecco i miei gioielli. Francesco Tragni, Sciaocchi Senusi, Pier Giorgio Pardo, Carlo Centemeri. Se vi siete sintonizzati in ritardo, potete riascoltare le puntate in podcast sul sito e sull'app di Radio Popolare. Se avete domande, commenti, suggerimenti o anche insulti, prendiamo anche quelli, potete scriverci un'email a senzaparole@radiopopolare.it. Senza Parole torna venerdì prossimo alle 21:30.
Yeah.